con Marco Big.
Oggi così avevano, non so, premura di chiudere. Via, via, via. Siamo già qua alle 13.02, Marta con voi per il Big Data di oggi, martedì 16 aprile 2019. Alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network, alle 14, siccome è martedì, abbiamo l'appuntamento con l'avvocata dal vivo che viene qua con noi, pertanto non costa niente il nostro spazio che vi offriamo di consulenza legale, quindi fatevi sotto con i vostri quesiti o per mail o anche al numero WhatsApp, le mail sono marta@contoradio.it e guarino@contoradio.it, il numero WhatsApp che potete comunque ed eventualmente usare come credete è sempre il 366-6260-155. E oggi un paio di notizie mi hanno colpito, minori sicuramente, boschi, storie di legno, e allora c'è così, mi ha proprio fatto sorridere, la baita abusiva in un bosco qua sopra Cerreto, nel comune di Scarperia e San Piero, niente, c'aveva tutto, c'aveva la cucina, il lavello, lavastoviglie, poltrone, divano, televisore, acqua calda. Praticamente si era fatto una casetta da sogno, gli hanno fatto 3 sanzioni amministrative per 2000 euro per scarico di civile abitazione non autorizzato che si disperde sul terreno bosca. E questa l'avevo scelta ieri pomeriggio e poi ho trovato la condanna a 13 milioni di euro di multa per 2 studenti di Como, veramente i geni, che la notte di Capodanno decisero di fare la festa a casa in campagna, la casa del nonno di uno dei ragazzi ventenni. Perché non fare un barbecue all'aperto? Ma certo, e quindi hanno acceso il fuoco per il barbecue sulle montagne di Sorico. Ve la faccio breve, è stata praticamente un disastro di proporzioni veramente agghiaccianti. Ha preso fuoco un agriturismo, tutti gli animali che c'erano dentro, insomma proprio una tragedia. E poi tutto questo l'avevo scelto prima della notizia che è la notizia di queste ore, sicuramente il respiro di sollievo nel sapere che ha smesso di bruciare Notre Dame solo questa notte, no? Si è saputo. E da ieri sera c'è un po' la gara chi offre di più per aiutare la ricostruzione, e Henri Pinault ieri aveva annunciato 100 milioni di euro di donazione, stamani un altro, ora recupero anche il nome per completezza di informazione. Mi permetto di essere un po' così alla volée perché scusate, ma dopo per scontato che almeno un GR fino ad adesso lo avete sentito, un GR di Popolare Network. Insomma, stamani un altro magnate ha promesso 200 milioni di euro, scatta la corsa alle donazioni, titola così Repubblica.it. E allora cosa ne pensiamo? Perché sono cose che lo Stato non riesce a gestire? O è semplicemente volgare il fatto stesso che io mi chieda se sia una cosa buona o no, non so veramente che pensare, sia strumentalizzazione, ottima pubblicità di rientro, oppure meno male che ci pensano loro, questi grandi marchi del lusso, dove sappiamo appunto, no, il margine, lo scollamento fra il valore reale e il valore acquisito, imposto da tutta una serie di elementi ad un oggetto. È una specie anche di rimettere in circolo, fra virgolette, oltre a appunto difendere l'amore per un simbolo assoluto come è appunto Notre Dame de Paris.
Slashed and torn.
La notizia è che non andremo in diretta a Facebook con l'avvocata, questo ci comunicano dalla regia, ma insomma non toglie niente alla qualità della trasmissione, saremo classicamente un programma radio.
Sky,
Si chiamano Twig Bird, il pezzo era Lights in Lines e Mariella ci scrive: la grandeur francese, chi dona di più? Le petite italienne, il piccolo italiano non ci pensa nemmeno, eppure qualche monumentuccio importante danneggiato lo abbiamo anche noi. Mariella. Dai, vorrei veramente sapere cosa pensate di questa corsa alle donazioni. Forse servono, ci vogliono, perché lo Stato non ci arriva, non ce la fa. Telefonata allo 055 739 9933. Pronto, buongiorno.
Ciao carissimo, sono Alessandro, il fuvista Fidelico.
Sì.
Ti volevo dire, ma i francesi il suo slogan qual è? Liberté, égalité, fraternité. Sono troppo più forti di noi. Guarda, io ci lavoro in un'azienda francese.
Sì.
Tanto mi appello 10 volte.
Eccoci. Ci tengono, ci sentono,
cioè, ci tengono a noi, capito? Come noi teniamo a loro. Senti, noi siamo 250.000 nel mondo.
Noi
però siamo come una famiglia, un'enorme famiglia. Ecco.
Bene.
Ciao.
Grazie.
Grazie a te, ciao.
In effetti hanno un attaccamento i francesi per la loro patria, la loro lingua, la loro cultura, per qualunque cosa abbiano fatto che noi forse non abbiamo, e se ce l'abbiamo comunque un po' espresso con amarezza, fra virgolette.
Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas, L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
L-A-E dans la T-I-T-I-A di Serge Gainsbourg.
93.6, 98.9, questa è Controradio.
E c'è una telefonata, è vero? Pronto?
Sì, sì, sì.
Buongiorno.
Sì, sì, ti seguivo volentieri.
Sì.
Mentre attendevo.
Grazie.
Senti, sono James, una domanda.
Sì.
Non ha a che fare con la Francia.
Va
invece,
bene.
Questa diretta Facebook, che dicevi che non c'è con l'avvocato, a che serve? Io non mi ha mai garbato molto l'idea che alla radio ci fosse una diretta Facebook. C'è
Fantastico.
Una logica che non capisco?
Non sono la persona giusta per risponderti, forse non è il momento giusto. Non in imbarazzo, però non è, diciamo, James, hai detto? James,
sì.
Ci prendiamo un non so cosa bevi, una spuma, un chinotto, un bicchiere di vino, uno champagne e facciamo due chiacchiere un giorno.
Vai, buono, carissimo, bacio, grazie.
Grazie a te.
Ciao.
Probabilmente sì, sarebbe molto facile esistere in una forma semplice.
Mi ha colto in castagna, me la sarei potuta cavare meglio, non vorrei essere passata per poco cortese nei confronti dell'ascoltatore che ha espresso un concetto chiarissimo. E certo, ma certo, la radio a me lo dite. Quindi bene, sarai contento che non siamo su Facebook. Grazie comunque per la chiamata, le 13.30 le notizie e Erika Badu.
Yeah, he drunk.
Believe in your heart. Hey, hey.
away, get money.
Do you have that number to that other bass player?
But I ain't missing with no book.
5512227899. E Alessio scrive: ma sono l'unico qui a dire che mi dispiace infinitamente per la cattedrale di Parigi, ma che allo stesso tempo i francesi sono antipatici. Niente. Pam. Va bene, arriviamo alle notizie di Popolare Network. Ci sentiamo subito dopo. Ho scelto Defender of Beauty con Marsha Griffiths. Loro sono i Groundation.
Le notizie delle 13:30. È stato completamente spento l'incendio nella cattedrale di Notre Dame, scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Il tetto è crollato, così come la guglia, e la stabilità della cattedrale e la gravità del danno sono ancora incerti, ma la struttura dell'edificio è ancora in piedi. Hanno retto anche le torri, il tesoro della cattedrale del valore inestimabile dovrebbe essere salvo. Giorgio Bonsanti, storico dell'arte, esperto di restauro, fa parte della commissione per la conservazione del Museo del Louvre.
Sulla questione dell'attenzione al patrimonio, lì devo dire che qualche dubbio c'è, perché per il fatto di sapere che tutta la nervatura alta della chiesa era costituita dalle travi di legno antiche, beh, delle forme di ritardare, diciamo, la possibilità di bruciare con dei trattamenti che esistono naturalmente, forse quello avrebbe potuto o dovuto essere messo in atto, perché che si trattasse evidentemente di una zona nevralgica con dei rischi potenziali, quello mi sembrava abbastanza evidente. Poi c'è il fatto che questo tremendo disastro si è verificato in parallelo alla presenza di un ponteggio per operazioni di restauro, no? Che abbiamo già trovato in altre occasioni, penso alla cupola dei Guarini a Torino della Sacra Sindone, essere una delle occasioni certamente di rischio. Sembra strano, ma si tratta proprio di quello, perché avere un cantiere nato significa portare elettricità, portare eventualmente anche acqua, delle movimentazioni non previste dove a cose normali non ci sono.
La Regione Veneto ha inoltrato un allarme a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte per la presenza nelle acque del Po di PFAS, dei composti di origine sintetica altamente inquinanti e pericolosi per la salute. Secondo la Regione, gli intossicati in Veneto sarebbero già oltre 60.000, concentrati nelle province di Vicenza, Verona e Padova, con rischi appunto evidenti. È una primaria questione ambientale nazionale, bisogna rendersene conto e intervenire al più presto, ha chiesto il presidente del Veneto, Zaia. Violenti combattimenti sono in corso in Libia da Ain Zara, sobborgo a 15 km dalla capitale Tripoli, tra le truppe fedeli al governo di al-Sarraj e quelle del generale Haftar. Sull'asse sud-occidentale invece starebbero arretrando le truppe del generale, che ha scatenato il rischio di una nuova guerra civile con la sua offensiva contro la capitale, mentre sul fronte diplomatico continua l'iniziativa del governo al-Sarraj per isolare Haftar e per avere tutto l'appoggio internazionale. Anche continuano le voci di possibile fuga verso l'Europa di 800.000 migranti che in gran parte sono detenuti in realtà in Libia. E una nuova direttiva del ministro degli interni contro le navi dell'ONG usa proprio la questione del caos libico per paventare l'arrivo in Italia di centinaia di terroristi islamici. L'ha ripetuto anche pochi minuti fa Matteo Salvini dopo un incontro col vice premier libico Maitig ancora a Roma. La direttiva è di fatto rivolta contro la nave Mare Ionio dell'Associazione Mediterranea, l'unica nave italiana presente nel Mediterraneo per i soccorsi in mare, e impone nessun salvataggio e nessuna navigazione verso le coste italiane. Il presidente del Consiglio Conte cerca di minimizzare la politica sull'immigrazione dell'Italia, non si è mai ridotta a porti aperti o no, ha dichiarato, ma i fatti anche oggi dicono esattamente il contrario. L'antitrust italiana ha aperto un'indagine su Amazon circa l'ipotesi che sfrutti la sua posizione dominante per obbligare i venditori terzi ad appoggiarsi sui suoi servizi di logistica. L'istruttoria riguarda 5 società del gruppo Amazon, le cui sedi sono state ispezionate questa mattina e durerà un anno. Ultimatum dell'Unione Africana alla giunta militare in Sudan: avete 15 giorni di tempo per passare il potere ai civili o sarete sospesi dall'organizzazione. Da giorni, se non da mesi, i manifestanti nella capitale Khartoum chiedono democrazia e da qualche giorno anche la dissoluzione del Consiglio Militare di Transizione, che con un colpo di Stato ha destituito e arrestato l'ex presidente Omar al-Bashir per poi nominare il suo vice generale dell'esercito a capo della transizione. La prossima edizione delle Notizie Popolare Network per le ore 15:30. Un buon ascolto e un buon pomeriggio.
Popolare Network. Souvenir di te.
Italy, la nuova mostra di disegni e acquerelli della collezione Horn. Un omaggio al bel paese attraverso viaggi, suggestioni e vedute di artisti come Claude Lorrain e Francesco Guardi. 22 disegni dedicati all'Italia e realizzati tra il 500 e l'800. Un'esposizione unica ed esclusiva dal 6 aprile al 30 luglio al Museo Horn di Firenze. Souvenir d'Italy. Info su museohorn.it.
Stamattina mi sto svegliando.
Giovedì 25 aprile a Fornacette ci sono i Modena City Ramblers e Piotta. Comitato 25 aprile presenta la 15ª edizione della Festa della Liberazione a Fornacette, Pisa. Dalle 17 mercatino eco-eco-solidale. Dalle 19 concerto di Borchia Big Band, Piotta e Modena City Ramblers. Ingresso gratuito. Ricorda, giovedì 25 aprile a Fornacette, Pisa. Per contatti e info scrivi 25 aprile Fornacette e ci trovi ovunque. Facebook, Twitter e sito web.
Controradio Club e Controradio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del Mito. Dal 13 al 16 giugno un viaggio agli scavi archeologici e ai musei di Pestum, Pioppi e Velia, il borgo in pietra di Acciaroli nel Parco Nazionale del Cilento, il museo vivente della dieta mediterranea e i caseifici della mozzarella di bufala. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Cilento. I posti sono limitati e la scadenza è vicina. Presentazione martedì 16 alle 18.30 a Controradio, in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Domenico Guarino, che farà da guida al viaggio, racconterà i luoghi visitati e al termine assaggi di mozzarella di bufala e soppressata arrivati freschi dal Cilento. Gradita prenotazione a club@controradio.it. Teatro della Pergola. Massimiliano Finazzer Flori mette in scena Essere Leonardo da Vinci. La vera storia di Leonardo da Vinci per scoprire il pittore, lo scienziato, l'inventore, i suoi segreti e le sue passioni. Uno spettacolo unico nel suo genere per celebrare a 500 anni dalla sua scomparsa l'uomo Leonardo, le sue macchine che hanno cambiato il modo di pensare il mondo. Essere Leonardo da Vinci, martedì 16 aprile al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano. Dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it banner Western Dream. Attenzione, scadenza e iscrizioni 19 aprile.
Controradio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Like my mother, she's never satisfied.
16:44 Prince con i Revolution, il pezzo era When Doves Cry, cantava da una vasca, me lo ricordo nel video. E rendo pubblico il contenuto della telefonata di fatto privata che si è svolta durante, beh, il GR, stava andando il GR, ha chiamato Marco da Lucca, mi ha detto non c'ho il WhatsApp ma ascoltami un minuto, mi ha detto che le chiese brucino tutte, è contento comunque che non ci sono vittime, dice queste sono le cose importanti, dice per me le chiese possono bruciare tutte. E Alessio chiedeva se era l'unico a pensare che ancora i francesi sono antipatici, e la notizia è fresca, per non dire freschissima: chi c'ha soldi mette soldi, chi c'ha la conoscenza mette la conoscenza. Tradotto vuol dire che nelle prossime settimane stanno organizzando un piano di aiuto volontario di artigiani, restauratori e architetti fiorentini per dare da subito l'apporto volontario alla popolazione francese e a Parigi per una ricostruzione che sia veloce, sia il simbolo di come la cultura occidentale è forte e coesa. Questo il virgolettato che trovate su contoradio.it, sono le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, da Firenze pronti a un piano di aiuto per Notre Dame. Libération titolava Notre Drame, cioè invece che Nostra Signora, il nostro dramma, che in francese si ottiene aggiungendo semplicemente una R.
drugs only cheated. Baby, I'm a heading down Bone Island. All the smiles I get with a killer's twist, they serve me. Grief on a plate, fries on the side. Still pray for somewhere I can rest my weary appetite. So dream, yeah. I guess it's always been my fate they're gonna hang me at the table. Lime, my sugar, my sweet. To be or not to be, the question that's harassing me. When happiness is a cigar.
E Barry Adamson con Psycho Sexual, e vi anticipavo di boschi. L'amore per il bosco ha fatto sì che un signore, zitto zitto, bravo bravo, non so da quanto tempo, ma evidentemente da un po', sia riuscito a costruirsi una baita nel bosco, in località Cerreto, nel comune di Scarperia e San Piero. La notizia arriva da Firenze Today. E una casetta a tutti gli effetti, con tutte le comodità. Non pensate ad una scelta di vita austera, un po' francescana, a cibarsi di muschi e licheni. No, c'era tutto: lo scaldabagno, il bagno, poltrone, divano, televisore, sedie, tavolo, cucina economica. E si era fatto la casa della villeggiatura. Hanno anche scoperto, questa sera ha fatto, la tubazione esterna proveniente dall'immobile, tubazione che terminava a pochi metri dallo stesso, riversando sul terreno sottostante i reflui provenienti dalla cucina e dal bagno. Insomma, gli hanno fatto la multa, l'hanno denunciato per abusi edilizi ripetuti. E poi tre multe per 2.000 euro per scarico di civile abitazione non autorizzato. E sempre per cosa ci faccio io col bosco, arriva dalla provincia di Como, dove due studenti sono stati condannati a 13 milioni di multa, che all'inizio era di 40 milioni. Perché per un barbecue acceso il 30 dicembre, barbecue ai piedi della montagna, in un bosco dell'Alto Lario sul monte Berlinghiera, che ve lo dico, a fare una giornata di vento, ma sono bastate poche scintille per fare un disastro. Il fuoco si era esteso lungo la montagna, raggiunto alcune abitazioni, compreso un agriturismo dove sono morti tutti gli animali, e poi ha bruciato una parte enorme della montagna. E la sanzione massima sarebbe stata di 40 milioni, ma si è arrivata alla determinazione più favorevole al trasgressore, quindi 13 milioni. E questo per ora, perché non è escluso che arrivino altre richieste di danni da parte di 11 parti civili individuate dalla procura. Ora io mi domando e dico, va bene, ci avete 20 anni e siete dei ragazzi, però cioè non va fermato nessuno, non boh, certo siete maggiorenni, però veramente non lo sapeva nessuno dei vostri parenti, il nonno, la zia, qualcuno? L'avranno presi due forchettoni da casa, due coltelli, due taglieri? No. Si pensava che avrebbero fatto la raclette in casa, che ne so. E anche mi viene da pensare cosa dobbiamo aspettare, perché si inizia a pensare a dei progetti specifici, programmi adeguati per creare dei cittadini meno impattanti sulla loro vita e su quella di tutti gli altri. Perché finché ti sciagatti, ti dirò, mi dispiace fino a un certo punto, ma quando poi si arriva a colpire le cose che sono di tutti e la natura va preservata, cioè, ma io ti do cioè è proprio gravissimo. E allora cosa si deve aspettare? Ok, fra poco l'appuntamento è con tanto non costa niente per la gioia di James, a cui va un accorato saluto, a cui ricordo di chiamarmi e fissiamo per sto chinotto. Anche Marco Di Lucca si vuole unire, magari faccio un appuntamento collettivo, lo lancio un giorno e insomma, se volete venire ci si trova fuori per ora. Io dico chinotto perché è una delle mie bevande preferite, ma poi insomma uno beve cosa vuole, Matteo mi scrive: mi chiedevo, ma quei 100-200 milioni che le case di moda fanno la corsa a donare, non potrebbero darli a chi ne ha davvero bisogno, a chi non ha da mangiare? La mia è solo utopia, demagogia o cosa? Ciao Matteo. Matteo, io è da stamani che sono combattuta su questo tema, capito? Perché all'inizio ho detto grazie Pino, dai, bella boccia, la vita è una vita meravigliosa, la tua, non solo sei creato un impero in costante crescita, voglio aggiungere proprio la Shana, però insomma hai sposato Salma Hayek, insomma una serie di simboli, una serie di vita stellare, però stamani ho anche pensato, ma perché 100 milioni non l'ha voluti donare alle banlieue, per esempio, ai progetti per levare la delinquenza e per investire in educazione, in veramente, voglio parlare come James Brown, in scuole, in asili. Grazie Matteo per la mail. E poi Pippo scrive: credo che l'arte e le opere di grande splendore devono essere salvaguardate, ma mi faccio una domanda. Perché questa corsa a fare donazioni verso un'opera artistica quando quotidianamente ci sono calamità naturali, guerre, uccisioni di ogni specie animale? Ecco perché le nazioni e i grandi marchi non si riuniscono per fare donazioni o beneficenze per queste cose? Un po' il filo del ragionamento è questo, vero? Certo, Notre Dame è il simbolo di tante cose della città, della cristianità, e abbiamo imparato in questi giorni, forse voi lo sapevate già, io no, ma quando si calcolano le distanze da città a città, il punto zero da cui vengono effettivamente calcolate le distanze da Parigi è Notre Dame. Però sì, avete colto proprio laddove anch'io sto in bilico. E poi è la francesitudine, cioè quell'alta moda che fa grande un paese nel mondo.
Quando non è della natura, è artigianale. Torna la mostra internazionale dell'artigianato di Firenze completamente rinnovata. Dal 24 aprile al 1 maggio nella cinquecentesca fortezza d'Abasso. Artigianato italiano e internazionale, eccellenze fiorentine e toscane, tesori dell'enogastronomia, lavorazioni dal vivo, laboratori, artigianato digitale e maker. Informazioni su mostraartigianato.it.
Musicus Concentus presenta Francesco Macianti Trio. Il pianista Francesco Macianti in concerto a Firenze in Sala Vanni insieme al contrabbassista Ares Tavolazzi e al batterista Roberto Gatto. Un trio all star per un concerto imperdibile. Mercoledì 24 aprile alle 21.15 a Firenze. Prevendite box office e Ticket One. Info musicusconcentus.com.
Il 18 aprile è la giornata internazionale dei monumenti e dei siti, un momento unico anche nelle 12 ville e i due giardini medicei della Toscana inseriti nella lista UNESCO del patrimonio mondiale. Concerti, aperture straordinarie, visite, laboratori ed eventi speciali durante tutto il corso della giornata. Scopri il programma completo sul sito ufficiale villegiardinimedicei.it. Cerca l'evento che fa per te e vieni a immergerti nella bellezza e nella storia.
La Democrazia del Corpo 2019 è a Cango e altri spazi. Fino ad aprile, spettacoli, performance, laboratori, mostre. Info 055 2280 525 virgiliosieni.it. Giovedì 18 in scena Sulla leggerezza, creazione Sai Specific con gruppo Porta Romana e gruppo Cango. Due nuovissime formazioni di giovani interpreti che esplorano coreograficamente lo spazio, guidati da Virgilio Sieni e Giulia Mureddu.
Il socio del Contro Radio Club, critico per un giorno, vede gratuitamente il film e commenta l'esperienza su Contro Radio e sui social in compagnia di Jimmy Tranquillo, anteprima di Eldorado, del regista svizzero Marcus Imhoff, candidato come miglior film straniero agli Oscar 2018, vincitore del premio Diritti Umani al Festival di Lugano. Il documentario racconta l'odissea dei nuovi migranti tra mare, Sud Italia, Svizzera e le memorie d'infanzia del regista. Giovedì 18 alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Critico per un giorno, solo per i soci della Controradio Club. Prenotati a club@controradio.it. Iniziativa Controradio Club con Cinema La Compagnia.
Controradio.
Sì, mettetevi le cuffie, sì. Solo in diretta radio, andiamo in onda volentieri con Tanto Non Costa Niente. Buongiorno a Domenico Guarino.
Buongiorno, buon pomeriggio.
E alla nostra avvocata Annalisa Parenti.
Buongiorno. Che voglio dire, cioè, non avere la diretta Facebook è un peccato. Ecco,
stiamo
tra le altre cose, brava, ma è anche una bella avvocata.
James ha chiamato per dire che...
Che ha detto James?
Non capisce sta cosa del perché si debba andare anche in diretta Facebook. E quindi...
James!
Vabbè, infatti gli ho detto, va bene, allora sarei contento, siamo solo in radio. Comunque...
No, ha un suo perché, cioè, perché il fascino della radio.
Ma certo, la vecchia scuola. Ma
voi
però sono momenti di convergenza dei media,
sì,
e quindi
ormai siamo
succede
tutti
cross mediali. Abbiamo dei temi?
Sì, abbiamo peraltro è già arrivato un messaggio al 366-6260-155 e poi parleremo di sgravi fiscali sulle abitazioni nel caso di separazione. Ok, che è un altro di quei temi. Peraltro dobbiamo ringraziare doppiamente l'avvocata che viene qui a gratis, naturalmente a UFO, tanto non costa nulla.
Non costa niente, non prende niente. Perché non è che non costa ai chi.
Vabbè, pagate con la vostra compagnia.
Grazie.
Oh, che gentile.
E
però
il caffè.
Questo è vero. Quindi a me costa un caffè, questo va detto.
Tutti i santi
che calcola, insomma, per un anno
any
fanno soldi.
Given Tuesday.
No, viene da Siena. Dove che è andata? andate a fare? A querelare tutti quelli al Monte dei Paschi? Che ha fatto?
No, poteva essere un'idea. No, seguo un processo civile per un risarcimento del danno in un
10 milioni di euro.
Importante.
Vabbè, quindi è corsa per voi, cari ascoltatori. Quindi non fatele mancare il conforto. 366-6260-155. Da dove vogliamo cominciare?
Cominciamo. È arrivata una domenica sera.
Vai.
E quindi io partirei da quella. Vai. Perché se no me la scordo, sono sincera. Bruno scrive: sarebbe costituzionalmente valida una norma che raddoppia la pena ai politici? Ci sono le attenuanti. Perché non dovrebbe esistere una aggravante di questo tipo? Se sei stato eletto dal popolo con elezione di secondo grado o nominato da questi, una pena dovrebbe raddoppiare in quanto tradiscono anche il mandato che hanno ricevuto da noi di rappresentarci, e con la pena anche la prescrizione dovrebbe raddoppiare.
Allora, qui possiamo cercare di dare una risposta.
Grazie innanzitutto, perché comunque è una bella domanda,
un po' più
filosofica, anche politica.
Un po' più semplice, partendo, ahimè, da un'affermazione che forse in questo caso poco è attinente, cioè la legge uguale per tutti.
Ricordiamo
quindi,
che l'idea sarebbe questa.
Da questo assunto la risposta dovrebbe essere che non sarebbe costituzionalmente legittimo questo tipo di... Però il nostro ordinamento prevede prima di tutto quelli che si chiamano dei reati propri, cioè dei reati che possono essere, che sono tali solo perché commessi da persone che hanno una certa rivestono una certa carica. Quindi per tutto quello che è, tutti quelli che sono i reati amministrativi, quindi che hanno a che fare con l'amministrazione dello Stato,
quella di soldi. La gestione della
certo, e poi alla fine parliamo sempre di soldi, perché difficilmente qualcuno esatto, poi alla fine che sia soldi, che sia potere, che sia, però insomma c'è sempre un interesse che va
di
contro
vario tipo.
Quello che è l'interesse, come giustamente ci chiedeva Bruno, di quella che dovrebbe essere l'amministrazione per la quale
la
tu
missione,
sei stato per la quale tu sei stato incaricato. Quindi esistono già tutti quei reati che esistono soltanto perché chi li commette
è un amministratore
ha un certo carico. Poi comunque sia, ci sono, come ci sono le attenuanti nel nostro ordinamento, ci sono le aggravanti e quindi sicuramente certi reati, se vengono commessi da persone che hanno determinate qualifiche, non parliamo soltanto dei politici, ma pensiamo anche a persone preposte a fare una certa cosa, se commettono dei reati rispetto al cittadino semplice, la loro pena è comunque aggravata. Quindi e che poi l'applicazione della legge ci dia questo senso di ingiustizia, ci dia probabilmente questo senso di ingiustizia, perché sentiamo anche parlare della procedibilità, si chiede l'autorizzazione a procedere contro quel determinato politico e sembra, diciamo, strano al cittadino, cioè se hai commesso una cosa vai sotto processo come tutti le normali persone. Sappiamo invece, insomma, sono fatti di cronaca, e si chiede l'autorizzazione a procedere, non si capisce bene perché si dovrebbe chiedere. In realtà anche qui paradossalmente è un principio garantista che poi viene purtroppo mal rappresentato e a volte strumentalizzato, quindi però tecnicamente anche questo è un modo per garantire la libertà del politico, il non essere sistematicamente sotto processo. Poi succede l'inverso: chi anche dovrebbe essere sotto processo, casomai non lo è appellandosi a questa procedibilità, e qui si aprono grandi scenari.
Però non è corretto dire, giustamente come l'avvocata ricordava, che non esistono delle aggravanti specifiche, perché su reati particolari il fatto di essere come si dice,
un pubblico ufficiale
oppure esercente un pubblico servizio è un aggravante. Peraltro poi ci sono dei reati specifici, e l'ultima legge sulla corruzione ne prevede di ulteriori, tipo ad esempio questo traffico di influenze, che secondo me crea più casini che altro. Alla fine è la vecchia raccomandazione, diciamo, traffico di influenza, il reato peraltro che viene tirato in ballo anche nel caso Consip, i genitori di Renzi, eccetera. Per me è un modo improprio di procedere, perché secondo me, avvocato mi corregga, poi magari mi sto buttando troppo avanti, ma per me il reato interviene quando c'è una dazione di denaro, quando la raccomandazione determina la, come dire, una la fruizione di qualcosa che va fuori dal diritto, no? Però mettere in contatto delle persone non necessariamente allora, deve essere, può essere un reato, no?
Insomma, in alcuni processi,
anche perché questo, e finisco, rischia di secondo me di ingolfare ancora di più una giustizia che già
sì. È vero, io credo che una volta in un provvedimento un giudice del Tribunale di Firenze scrisse una motivazione molto particolare, ma ahimè molto veritiera. Quello che è il confine tra l'illecito, tra il reato, tra ciò che è penalmente perseguibile,
ecco,
è quello
ciò che è morale,
un
diciamo.
Malcostume.
Esatto.
Quindi, e purtroppo la domanda è quanto siamo abituati al malcostume e quanto in realtà certo. pensiamo sia reato soltanto quello che in realtà è un malcostume. Purtroppo il problema è lì, quindi troveremo dei giudici che mi considerano reato quello che in realtà è un malcostume, e quindi qui assistiamo a tantissime assoluzioni di amministratori, ce ne sono tutti i giorni, e al tempo stesso dei rinvii a giudizio di altrettanti amministratori, e poi diventano assoluzioni. Quindi voglio dire, il fatto è quello, talvolta è un malcostume, talvolta è un reato. Riuscire ad interpretare esattamente, certo, io dico, e questo lo dico a titolo assolutamente personale, non dovrebbe esistere il malcostume.
Partiamo sì, però secondo me noi demandiamo, l'abbiamo già fatto notare altre volte, alla giustizia dei compiti che non dovrebbe avere. Cioè quello
beh,
dovrebbe
certo,
essere battuto sul piano culturale, sul piano politico.
Sul piano anche personale,
esatto,
di una certa,
certo,
di un minimo di moralità. Certo. Se io ho un certo incarico devo avere anche un comportamento.
Peraltro, come dice la Costituzione, no?
Che non necessariamente è un reato, ma comunque un malcostume, ma comunque può essere malamente interpretato. Allora perché lo facciamo? È lì l'errore. Da lì poi c'è chi commette reato e chi
esatto.
comunque...
Sono perfettamente d'accordo. Dicevo solamente che poi si rischia, no, in questa caccia alle streghe, mi sembra ci sia. Sono particolarmente, Marta, infervorato su questo argomento, perché ieri ho visto una trasmissione che è presa diretta, che io adoro peraltro. No, Report, che io adoro perché... insomma, fa delle inchieste interessanti, però sono rimasto male perché questa inchiesta su Leni, insomma, grossa, traffico di influenze, tangenti, non so se l'ha vista, mm-hmm. era costruita tutta sull'intervista ad un avvocato che rivelava segreti inquietanti a destra e a sinistra, aveva corrotto mezzo mondo questo qui, il che forse è anche vero, però è sotto processo. Allora io mi chiedo, ma che legittimità c'è nell'intervistare uno sotto processo, che voglio dire, avrà tutto l'interesse a raccontare la sua verità parziale? È vero che poi il giornalista cercava conferme andando a intervistare le persone che questo avvocato tirava in causa, però il centro della puntata era comunque l'intervista di questo tizio, che poi secondo me starà a un tribunale valutare.
Sa come la penso sui processi
in televisione,
quindi qui per ciò che mi riguarda si sfondano a porta.
Cioè, perché quello che rimarrà poi a quello che ha visto la trasmissione ieri è che sono tutti corrotti, no? Allora inutile fare qualsiasi cosa.
Certo, tanto poi...
In realtà quella è una verità parziale, cioè dovrebbe essere venduta con l'avvertenza, attenzione, questa è una verità parziale. Ad esempio lui pensava, e chiudo, questo raccontava di aver in precedenza corrotto delle persone o addirittura coinvolto il sottosegretario Lotti, Dennis Verdini, eccetera, per bloccare una puntata di Report. Puntata di Report che poi andò tranquillamente in onda.
Quindi riesce nemmeno.
Cioè, dov'è il confine? Capisci? Dov'è il confine? No?
Era una puntata sui fallimenti.
Scusate, ma insomma.
Allora, ci chiedono. Evidentemente qualcuno vittima, ci dicono: disturbare i vicini con messe in TV ascoltate a tutto volume è un reato contro il quale possiamo provare a lottare o è una causa persa?
Allora, anche qui ne abbiamo già parlato, purtroppo o fortunatamente esiste nel nostro ordinamento un articolo del codice civile, un articolo che parla della normale tollerabilità. Quindi quando si parla di tollerabilità, già il tollerare significa che io devo in qualche modo accettare una situazione che non mi andrebbe bene.
Cioè, quindi, sono 12 ore al giorno queste messe in TV,
allora,
ascoltate,
sì,
oppure
esatto,
quando
cioè,
c'è, oppure
tanto,
pigliano una messa al giorno.
Fin tanto che questa normale tollerabilità la devo sopportare e ci rientra, e non è facile perché tutto è lasciato all'interpretazione. Viceversa, se la normale tollerabilità viene superata, allora in quel caso scatta e l'illecito civile ed anche volendo l'illecito penale. Suggerisco
ecco.
perché devo dire un minimo di efficacia o comunque un po' potrebbe smuovere le acque, di invitare i signori che sentono la messa ad un procedimento di mediazione.
Cioè, come si fa?
Bene, ci si rivolge, ci sono tanti enti, ma in particolare presso il Tribunale di Firenze esiste l'organismo di mediazione. Dobbiamo ovviamente prendere un legale. Prendere un legale, intanto è un procedimento di mediazione. Cioè
qualcuno viene a parlare, qualcuno che va dai signori.
Un incontro e dove c'è uno scambio che può non portare.
Convertiteli così dopo esatto. Le messe. Ma
peraltro c'è anche nel regolamento, l'abbiamo già ricordato, questo della Polizia Municipale di Firenze, c'è questo procedimento per cui ci si può rivolgere.
Casa mia la sento, è buddista, però mi è venuto in mente.
No? Però io ho il piano B, caro ascoltatore. Sparagli del heavy metal mentre sento la messa.
Quando
c'è la messa, così
vediamo
chi è.
Dai cani che non ecco. E sì, anch'io metto la musica, ecco, sì. Che vibra tutto.
Io infatti c'avevo,
e minaccio,
c'avevo una corte,
vigili,
con un ristorante,
così gli racconto, vabbè.
Questi
poi
volevano capire
subito. Però c'è dei momenti sì che sono ossessionata dai cani
come si dice, che si tappa la vena.
Sì, no, guarda, perché poi l'animale, perché poi sono empatica, io l'animale sta abbaiando non solo per salutare gli altri cani, lì sta succedendo qualcosa, quello è un cane che ti sta chiedendo qualcosa, te padrone, smettila di stare ai telefonini.
Da qui il famoso film Parla coi cani.
Ma veramente. C'è un altro quesito. Stefano ci chiede: su una bolletta Publiacqua, a fronte di un consumo presunto di oltre 1200 euro, mi restituisce 840 euro perché non vengono ridati i costi accessori e l'IVA. Ma se l'acqua non è stata erogata, questi costi non dovrebbero essere stornati? A chi mi posso rivolgere? Come devo fare? Grazie Stefano. Scusate, un appello. Allora. Ragazzi, non siate avari di punteggiatura, perché veramente... Allora. Leggere e capire i messaggi è sempre più, cioè è sempre complicato. Insomma.
Faremo un manuale.
Qui va precisato un concetto di fondo quando si tratta di erogazione di un qualunque servizio o utenza. Che il fatto che, a parte non ritengo sia un immobile dove evidentemente nessuno vive, perché altrimenti lui parla di consumi zero di acqua, però il fatto che io non usi l'acqua, perché decido di non usare l'acqua, non mi esonera dal pagare quelli che sono gli oneri accessori.
Che se tu la volessi usare, ce l'avresti in un attimo, apri un rubinetto
e
ce l'hai.
Perché comunque è la predisposizione, l'esistenza, cioè io sono messo in condizione
l'acquedotto, certo.
Quindi questo, ora, il discorso dell'IVA, ovviamente l'IVA bisogna capire dove, su che parte della bolletta è stata addebitata e non è stata detratta. Però torniamo conto, questo è un po' il solito problema, ci ricordiamo quando venne fuori la possibilità del distacco
dal
riscaldamento condominiale, tutte le varie problematiche, ma devo continuare a pagare anche quella che è la parte comune, perché fondamentalmente io ho libertà di non usare l'acqua, ho libertà di staccarmi, però esistono dei concetti di utilizzo, di possibilità, certo, di predisposizione che io comunque devo pagare. Ora, fermo restando che poi forse anche hai sbagliato il calcolo, però in linea di principio teniamo conto di questo.
Va da Publiacqua.
Beh, intanto deve
vedere esattamente
che cosa gli è stato addebitato.
Quindi andare allo sportello.
Dopodiché può fare anche una lettera di richiesta di chiarimenti. Cioè
a Publiacqua, diciamo. Ok.
Sì, certo.
Okay.
Allora dice: non mi sono spiegato, questa era solo la differenza. La bolletta pagata era poi di altri 900 euro. Però non capisco il problema.
No, non si è spiegato effettivamente.
Non capisco il problema. Cioè tu hai pagato 900 euro, c'era un consumo presunto di 1200 e ti hanno restituito 8,40. Ok, non torna. Stefano,
la
vieni qui di persona un giorno.
Con i fogli, con le bollette. E aspetta, c'era un altro messaggio che...
Ma dobbiamo parlare anche degli sgravi fiscali sulla casa.
Infatti stavo aspettando in realtà che Carmen ce lo ricomputi, perché si parla di potatura. Allora dai, è stata così brava.
Potatura degli allori.
Allora,
vai, dici.
Siamo in un condominio dove la potatura degli allori e altre piante non viene effettuata. L'unica inquilina danneggiata sono io, perché abito in un seminterrato che ho tre locali che vengono, diciamo, tenuti in ombra da queste piante non potate. Capisco io. Ci dice: gli altri condomini o sono a piani più alti o hanno finestre su altri lati. Mi chiedo se esiste un articolo del codice civile che interviene per far potare. Lei praticamente ha il diritto alla luce negato, perché lei sta in un seminterrato.
Esatto.
E quindi già per definizione c'hai meno affacci, meno luce. In più la luce che prende la prende evidentemente per lo più dal cortile, e se c'ha questi,
certo,
rami,
chiarissimo. C'è il diritto, ora, l'obbligo alla potatura,
certo, c'è l'obbligo alla potatura, perché comunque sia è un obbligo previsto in quelli che sono i rapporti condominiali. Ora, qui probabilmente...
che gli altri non vogliono spendere, forse.
Allora, la prima cosa che la signora deve fare è fare una richiesta formale all'amministratore di condominio affinché si attivi per eventualmente la potatura. Ora, qui mi viene da pensare però che, essendo lei in un seminterrato, non so fino a che punto la potatura potrebbe essere per lei risolutiva, piuttosto che comunque dovrebbe essere forse tolto del tutto l'albero,
perché è un seminterrato, capito? Le devi potare rasa, quindi... potatura rasa.
No, invece cioè sono i rami che specialmente la fronda.
Ma l'alloro no, l'alloro.
Ma ci sono
però,
anche altre,
diciamo,
piante.
Se la signora quando ha comprato.
Mandaci la foto da sotto.
No,
Carmen.
Più che altro bisogna capire quando lei
dal
ha comprato.
Cortile.
Se non
com'era,
era come pianta, c'era, non c'era, è stata piantata, giusto, dopo, è stata messa dopo, perché sicuramente
è cresciuta a dismisura dopo.
No, comunque l'alloro è buono, cioè ci fai dei condimenti, non
esatto,
male. Quindi
comunque,
taglia e vendi, vendi all'oro.
La prima cosa che la signora deve fare è una richiesta formale all'amministratore di condominio.
Le corone per i laureati.
Allora, esatto. Richiesta formale, facciamo
all'amministratore di condominio. Oh. Se l'amministratore di condominio continua a non attivarsi,
gli
veniamo. Allora a quel
no,
punto,
non si può.
Assolutamente no. A quel punto la signora, anche lì si tratta di questioni condominiali, quindi ribadisco, ricordiamoci, tutto quello che sono un contenzioso condominiale deve passare dalla mediazione, perché comunque il legislatore ritiene che in questi casi, in questo tipo di rapporti, è meglio cercare un accordo. E siccome, diciamo, gli italiani non sono tanto propensi all'accordo, l'ha messo per legge, quindi è obbligatorio provare a trovare un accordo. Se poi non si trova, ovviamente, a meno che non ci sia una situazione tale d'urgenza per cui lei può direttamente rivolgersi al giudice.
Posso fare una domanda? Finito?
Sì.
Posso
fare
una domanda, diciamo, di storia del diritto e di filosofia del diritto?
No, non meglio si preoccupi. Gli sgravi fiscali.
Non si preoccupi. Sì, poi ne parliamo subito. Ma cioè, allora, noi abbiamo delle leggi veramente che vanno a regolare ogni aspetto, no? È veramente, abbiamo una superfetazione di leggi, e si chiedono sempre, si fanno sempre più leggi. Però sappiamo che gran parte del codice civile, gran parte del codice penale fu realizzato durante il periodo del fascismo, giusto?
Sì.
Ma non è che appunto questa invadenza continua è frutto di una mentalità che c'era in quegli anni lì, cioè che lo Stato etico doveva regolamentare e noi ce lo riportiamo ancora dietro?
Io credo che basta vedere cosa succede in questa mezz'ora. In realtà credo che sia un'esigenza che fa parte della cultura nostra.
Ma non evidentemente... è che noi la cultura l'abbiamo modulata su quello che c'è, cioè perché poi in fondo pensiamo che c'è sempre una legge che risolve i nostri problemi.
Ho capito, qui è nato primo l'uovo alla gallina. Allora la domanda è: ci sono sempre leggi? Perché non riusciamo ormai più a rapportarsi fra di noi, a trovare quello che sono anche delle civili convivenze, degli accordi? Pensiamo alle separazioni, voglio dire, ma è assurdo, se ci pensiamo bene, che io debba mettere la mia vita, il mio rapporto matrimoniale che è andato avanti da 20 anni, in mano a una persona che è un giudice come gli avvocati, ma già meno estraneo. Un giudice è completamente estraneo e non sa niente della mia vita, io gliela metto in mano.
Però da qualche parte bisognerebbe cominciare.
E dico purtroppo che viene messa in mano perché comunque c'è l'incapacità, prima di tutto, delle persone
di trovare una cosa, ma secondo me perché siamo stati abituati così, cioè abbiamo questa, e poi è un po' come il dottore, no? Quando vai dal dottore e non ti fa la ricetta dici ma questo è un cattivo dottore. Secondo me è uguale, un parlamentare va in Parlamento, si misura a peso, da quanti disegni, infatti spesso fanno il comunicato stampa finale, no? Ho presentato 800 disegni di legge, no? Poi che siano utili o non utili, questo è l'importante, l'importante è il numero, no? C'ho presentato...
lo so, però io non sono obbligata a rivolgermi al giudice, se lo faccio è perché non certo per colpa mia ma per colpa probabilmente di entrambe le parti non riesco a risolvere da
solo. Ma perché non abbiamo sviluppato una giustizia extragiudiziale?
O una cultura
diversa.
Una
cultura, appunto. Mi perdoni questo passaggio, perché allora ne parleremo la prossima volta degli sgravi fiscali, perché stanno arrivando un sacco di domande. Allora, questa qui riguarda le bollette, bollette della telefonia. Ho fatto il passaggio di operatore telefonico da ottobre 2018 e ricevo tuttora doppia bolletta del nuovo e del vecchio operatore. Cosa fare?
Allora, è
Vito da Pisa.
Vito da Pisa è un contratto di fisso ADSL e telefono.
Allora, lui deve collegarsi al sito della Regione Toscana e cercare i moduli del Corecom, che è il Comitato Regionale delle Comunicazioni. Bravissima. Anche qui è un meccanismo peraltro questo che non ha nessun costo, non è obbligatoriamente prevista l'assistenza del difensore.
Sono anch'io in questa situazione.
È un meccanismo assolutamente funzionante, nel senso di una procedura che comunque laddove è possibile ovviamente risolve la controversia, perché è un sistema per avere un contatto diretto con l'operatore, anche qui un tavolo di confronto che permette in questo caso all'utente di avere un interlocutore fisico con il quale affrontare il problema, e devo dire che funziona. Ribadisco, non ha nessun tipo di costo, è molto semplice attivarlo perché si possono scaricare tutti i moduli, molto semplici da riempire.
Sì, stavo cercando appunto il sito.
Possono
lo trovate su
inviati sul sito della Regione.
Sì,
della Regione
dunque consiglio.regione.toscana.it e poi lì cercate Corecom
Toscana, e ci sono i moduli da riempire, e possono essere poi addirittura riempiti per i più tecnologici direttamente online e inviati, oppure più banalmente per
lo stampi e lo riempi,
viene stampato, può essere poi inviato per raccomandata, oppure portato
e funziona, perché
viene
credo
fissata
sia
un'udienza, tempi decisamente brevi, un incontro, e in quel caso uno, se riesce a risolvere, altrimenti passa.
Ma nella maggior parte dei casi, mi ricordo, sono stato recentemente proprio nella conferenza stampa, vengono risolti,
almeno quello che dice
il Corecom. Allora, abbiamo 5 minuti, ce la facciamo gli sgravi fiscali? In 5 minuti?
Sì.
Ma prego. Vai. Allora, c'è questa questione di, se ho capito bene, c'è un
allora,
appartamento.
No, la questione è probabilmente conosciuta da molti nostri radioascoltatori, però ci dobbiamo ricordare che nell'ambito giusto appunto delle separazioni o del divorzio, spesso accade che chi si separa abbia la famosa casa in comune, in comproprietà.
Sì.
Ed è vero altrettanto che
dove abitano tutti, peraltro.
Brava, quella che si chiama la casa coniugale. In questo caso è possibile talvolta che si approfitti del procedimento di separazione, del procedimento di divorzio, per fare un passaggio di proprietà, cioè perché uno dei due coniugi c'è dall'altro la sua quota, ovviamente anche pagando, anzi non anche pagandola. Però in quel caso c'è una legge del 1987, che è la legge numero 74, che riconosce tutta una serie di sgravi fiscali su questo passaggio. Quindi rispetto a una normale compravendita di un immobile, in questo caso non ci sono tutta una serie di sgravi fiscali estremamente importanti, quindi in sostanza pago molte meno tasse. Che cosa è importante, e anche in questo caso una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa ha stabilito che non soltanto io posso fare questo passaggio godendo degli sgravi fiscali, ma addirittura posso farlo anche nel quinquennio antecedente alla vendita. Cioè, noi sappiamo che quando si acquista una casa e la si acquista come prima casa, ovviamente la legge dice sì, però nei 5 anni successivi non la puoi rivendere, altrimenti ti perdi
Di lavoro.
Invece, se questo avviene, questa vendita avviene all'interno della separazione o del divorzio, Il giudice ha detto ok, puoi lo stesso mantenere i benefici prima casa, perché mi rientrano sempre negli sgravi fiscali.
E quindi io compro, vendo, mi sposo, mi separo.
A condizione, a condizione che, e questo è molto importante, e questo vale anche per avere gli sgravi fiscali, a condizione che risulti che questa compravendita serve come condizione di separazione, diciamo, serve a raggiungere l'accordo. È stato fondamentale questo passaggio di proprietà per arrivare a raggiungere un accordo, quindi a una separazione o a un divorzio consensuale. E la Cassazione di recente ha chiarito che questo vale anche se i coniugi vendono ad un terzo, cioè non soltanto se ce lo vendiamo reciprocamente,
certo, così ci rimango.
Se io vendo ad un terzo, a condizione sempre, anche in questo caso, che risulti che questa operazione è diretta a trovare l'accordo di separazione, perché questo infatti anche quando si redige l'atto di separazione, dove si dice che uno dei due venda all'altro, si deve specificare proprio una frasettina in cui si dice che questo viene fatto per agevolare il raggiungimento degli accordi. Quindi la legge in questo caso ci viene incontro ai coniugi e dice: pur di farvi fare una separazione consensuale, pur di non farvi litigare,
ma tenete anche gli sgravi.
E
tu, questo
sgravi.
Fino ad ora, poi ora arriva Pillon e vi pialla tutto giustamente, cioè, perché non vi dovete separarti. Separare. Basta.
Beh, 200 frustate in piazza.
Frustate, frustate.
Sì, no, la lapidate.
Alla donna, all'uomo.
Possibilmente. No, la donna la bruci in piazza, bruci, perché sei una strega. Sì, cioè, io vorrei.
Che è colpa tua? Comunque.
In fondo, Pillon, cioè, le sue ragioni ce l'ha. Ecco,
è sempre colpa tua, donna. Sei nata.
Allora, grazie all'avvocata Parenti, avvocata Annalisa Parenti. Quindi noi
grazie
la ringraziamo per quello che fa qui.
Buona Pasqua, perché.
Buona Pasqua.
Ci vediamo subito dopo Pasqua.
In genere ci diciamo.
E mangiamo
buona
l'uovo
domenica.
Benedetto.
Ecco.
Dai.
Bene, andiamo via.
Ciao a tutti.
Con questo. Vado via anch'io, grazie a tutte e a tutti. Torniamo con tanto, non costa niente, martedì prossimo con Big Data. Torno domani alle 13, rimanete sintonizzati.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.